Anche questa sera il viaggio è lungo, complicato, questa sera è un pochino più complicato del solito. Siamo ripartiti dall'isola di Delo, dove siamo stati ultimamente, con la nave Sidonia, sempre che ci sta trasportando la nostra bella nave al comando del capitano Agenore di Tiro. E questa nave si sta, con tutti noi a bordo, si sta dirigendo verso est e nord-est. Dobbiamo attraversare il mare Egeo, dobbiamo avvicinarci alla costa dell'Anatolia, al tempo di Erodoto si chiamava Ionia, e oggi sono le coste della Turchia. E la nostra meta è un'isola, l'isola più vicina al territorio della Ionia, appena 2 chilometri dalla costa dell'Anatolia, è l'isola di Samo. Sull'isola di Samo dobbiamo visitare una scuola, non la visiteremo ancora questa sera perché questa sera strada facendo faremo una serie di riflessioni e arriveremo a Samo. A Samo dobbiamo visitare una scuola che è una delle più importanti scuole della cultura ionica e dell'età siale della storia. Dobbiamo incontrare a Samo alcuni personaggi. Erodoto, che sta viaggiando insieme a noi, è molto emozionato. Perché? Ma perché ed è lieto di navigare verso Samo, perché questa bella isola, l'isola di Samo è molto bella, gli ricorda la sua giovinezza. Sull'isola di Samo, Erodoto ha certamente frequentato la scuola di cui stiamo parlando. Sull'albero maestro della nostra nave, o se volete sull'albero genealogico lessicale della nostra nave, sventola, nel mare Egeo lo sapete, soffia sempre il vento della Ionia, Anemos, quindi sventolano le bandiere lì delle navi, sventola la bandiera della poiesis, della poesia, e questo sventolio è un invito a riflettere. Intanto ringrazio come al solito tutti quelli che hanno scritto e che hanno costruito e che costruiscono la struttura portante di questo percorso. Mi sono emozionato a leggere i testi di quelli che hanno scritto, perché mettono bene in evidenza questo concetto che noi abbiamo cercato di evidenziare: la poesia, prima di essere i versi, le rime, quella struttura lì, è una forma, cioè è un modus vivendi, è un habitus, è un abito mentale. Cioè la poesia è un modo di vivere, e questo è il concetto ortico della poesia, è dare anima alle cose. Quindi tutti quelli che hanno scritto hanno ben colto questo fatto e lo hanno ribadito, e questo è molto importante. La parola poiesis, la poesia, indica la prima potente parola chiave della cultura ellenica, della cultura orfica, della cultura ionica, che Erodoto nel contesto delle storie mette in evidenza. E quindi, mentre la nostra imbarcazione naviga diretta verso est-nord-est, noi ne approfittiamo per fare il punto della situazione, per tirare le fila del nostro ragionamento che dura ormai da 5 settimane. Il testo delle storie di Erodoto, abbiamo studiato, ci permette di dare una forma al nostro albero genealogico lessicale. Il concetto dell'albero genealogico lessicale abbiamo cominciato ad elaborarlo a Turi, l'antica Sibari, accanto alla fonte Turia, e lo troviamo simboleggiato nell'albero maestro della nave Sidonia. Sull'albero genealogico lessicale troviamo sui rami più bassi, e lo sapete, le parole chiave, 4 coppie di parole della memoria degli albori. Poi al secondo piano troviamo le parole chiave, 20 di parole che rappresentano l'eredità culturale delle grandi civiltà dell'età siale della storia, le civiltà antiche, sumera, egizia, indiana, cinese, persiana, ebraica. Su questo stesso piano dell'età siale della storia cominciamo a intravedere sulla scia di Erodoto, continuando a viaggiare nel testo e nel contesto della sua opera, i rami che contengono le parole chiave della cultura greca, a cominciare da quella ionica che dal X al VII secolo a.C. raccoglie un patrimonio di idee significative provenienti da un vasto movimento culturale che, ormai lo sapete, gli studiosi hanno chiamato della sapienza poetica, il primo grande movimento culturale della nostra storia, intellettuale. Qual è la caratteristica fondamentale e unificante di questo movimento? Questo movimento culturale comincia a svilupparsi affrontando un tema fondamentale con il quale noi continuiamo a fare il conto. Il tema delle origini: come, quando, perché si è formato l'universo, occupandosi soprattutto dei modi delle forme con cui esprimere i fantastici contenuti immaginari, cioè i racconti sulle origini che la tradizione orale delle popolazioni Achei, Dori, Eoli, Ioni, che si sono avvicendate sul territorio dell'Ellade, aveva creato. Questo movimento culturale si manifesta attraverso una figura mitica, che è la figura di Orfeo, che abbiamo conosciuto e che continuiamo a conoscere sempre meglio, la quale assume una centralità nella rete dei racconti sulle origini. Questa mitica figura, che è fondamentale per la nostra cultura, noi continuiamo ad essere orfici, e questa mitica figura assume una centralità nel senso che Orfeo è un poeta. Orfeo è il poeta, il modello, il prototipo, lo stampo, la maschera primordiale del poeta, il quale ascolta e fa propri i racconti orali della tradizione, poi crea una forma, la forma poetica, il sapere poetico, per contenerli, questi racconti, e quindi li diffonde cantandoli in musica, accompagnandosi con la sua arpa eolica. Andate a fare una piccola ricerca su questo strumento, l'arpa eolica. Qui comincia un altro sentiero, noi non lo possiamo prendere e dobbiamo rimanere sulla nostra rotta. Nella cultura greca degli albori il nome di Orfeo si collega direttamente quindi alla parola chiave poeta. Dietro ad Orfeo si nasconde una serie di generazioni di anonimi, sconosciuti poeti che raccontano le origini. Poi arriveranno i rapsodi con nome e cognome e allora quelli riprenderanno e riscriveranno quella tradizione, ma prima c'è tutto un movimento di poeti sconosciuti, esclusi. Guardate, Orfeo vuol dire escluso in greco, quindi la metafora è molto chiara. Sono loro stessi che si rendono anonimi, spesso. Il nome di Orfeo e la parola chiave poeta è quindi da collegarsi in principio. Ma il mitico cantore, il poeta Orfeo, non è il creatore di un contenuto. La trama dei racconti sulle origini emerge nella nota dei tempi, dalla tradizione orale che si è sviluppata attorno alle parole degli albori. Ma è da collocarsi in principio, il mitico cantore, per aver plasmato la forma con cui questo contenuto originario ha potuto svilupparsi. E noi le forme le conosciamo, c'è l'inno sacro, c'è la canzone di gesta, c'è la narrazione epica, c'è il poemetto lirico, ecco le forme che servono per contenere un racconto, un'oralità che è disordinata e per tramandarla, per trasmetterla, per comunicarla attraverso una trafila che noi poi abbiamo visto e abbiamo studiato attraverso il libro quarto delle storie di Erodoto. Il racconto originario, come l'erba secca, no? La paglia di grano, è il contenuto. E la poesia, in quanto l'arte dell'intrecciare, la paglia di grano, è la forma. Perché il racconto originario possa esistere, è necessaria la forma poetica, e la forma poetica si identifica con il principio. Il racconto è l'origine, ma la poesia, la forma poetica, è il principio. Ecco perché la prima importante corrente di pensiero che non ha mai cessato di esistere della cultura ellenica si chiama movimento della sapienza poetica orfica. come dire che la dottrina, il sapere contenuto nei racconti sulle origini si comprende attraverso la poesia, attraverso la forma poetica, attraverso, per usare una metafora, il canto di Orfeo, cioè attraverso l'attività di quegli anonimi cantori, aedi, citaredi, rapsodi, che hanno costruito prima solo oralmente come cantautori, poi anche come scrivani, hanno costruito la struttura poetica degli inni sacri, delle canzoni di gesta, delle narrazioni epiche, delle liriche, la letteratura greca, no? Di solito è di lì che cominciamo a studiare, no? Anche perché trattare l'orfismo in modo didattico è una cosa complicata, no? Noi ci stiamo provando comunque. Cioè, il primo elemento che caratterizza la corrente di pensiero della sapienza poetica è che questo movimento intellettuale si sviluppa di pari passo e si confonde con l'evoluzione della dottrina dell'orfismo, che è una religione, che è la più antica religione dell'Ellade e quindi del bacino del Mediterraneo. L'orfismo è un fenomeno riformatore di carattere religioso che regolamenta i rapporti nella società rurale, cioè pone le basi della cultura contadina. La cultura contadina ha delle regole, molti di noi hanno vissuto in essa, e sono delle regole orfiche, cioè arrivano da quella tradizione lì. Quindi ha un'importanza notevole per quello che non può prescindere dalla letteratura. L'orfismo, quindi, è questo tipo di fenomeno riformatore di carattere religioso che regolamenta i rapporti nella società rurale attraverso l'imposizione di atti, comportamenti, manifestazioni e l'istituzione di cerimonie che tendono a mitigare e a umanizzare i riti arcaici piuttosto crudeli e bestiali codificati nell'età degli albori, prima della rivoluzione del Neolitico. L'orfismo, in stretto rapporto con il movimento della sapienza poetica, ridefinisce i riti arcaici attraverso la creazione di una rete di racconti, di quella che abbiamo chiamato la scorsa settimana una prosopopea, intrecciati sulla mitica figura di Dionso, che diventa il protagonista, la maschera, in greco maschera si dice prosopon, e quindi un teatro di maschere è una prosopopea, la maschera della prima significativa saga orfica. Ai riti arcaici l'orfismo attribuisce il nome di culti dionisiaci. Le avventure di Dioniso, il dio della vegetazione, dell'animalità, dell'ebbrezza, della trasgressione, la maschera della passione. Ora nel greco ionico il termine passione si traduce orgè, quindi è un termine significativo, vengono narrate in contrapposizione all'epopea di Orfeo, la maschera della ragione, del logos, per legittimare ed estendere la riforma religiosa in senso etico che l'orfismo tende ad attuare. L'orfismo ha bisogno, come movimento religioso riformatore, ha bisogno di definire bene l'ostacolo, di definire bene l'antitesi, direbbe il giovane Hegel. Ma voi sapete che la parola antitesis, che significa analisi, l'abbiamo trovata l'anno scorso nel vocabolario di Erodoto con questo significato. L'orfismo ha bisogno di definire bene l'ostacolo, l'antitesi, per definire se stesso come movimento riformatore, e colloca l'età dionisiaca nel territorio dell'oralità, cioè del disordine, della disorganizzazione, nel caos, in contrasto con l'età orfica, che si sviluppa nel territorio della scrittura, nel cosmos. E beh, è la scrittura che poi fonda il cosmos, cioè l'ordine, il mondo. Alla figura di Dioniso, cantato con le strutture della poesia orfica, vengono addossati gli attributi, l'istinto, l'animalità, la passionalità, peraltro costitutivi della natura umana, contrari a quelli della figura di Orfeo: la ragione, l'equilibrio, l'armonia, il senso delle proporzioni, l'euritmia, per dirlo con una parola. La dottrina dell'orfismo, in stretta relazione con il movimento della sapienza poetica, crea due figure, Orfeo e Dioniso, alternative ma complementari, così come nella persona umana sono complementari gli attributi, la passionalità e la ragionevolezza, che vengono poeticamente distribuiti tra i due personaggi. Guardate sul punto 1 del repertorio. La dottrina dell'orfismo, in stretta collaborazione con il movimento della sapienza poetica, crea la figura, abbiamo detto, della dea Ilizia, la grande levatrice, una delle divinità più antiche che precede la costruzione della figura, la prosopopea del personaggio di Latona. Guardate, nel nome di Latona c'è un significato, in greco, in questo nome noi ravvisiamo un'affermazione che si può tradurre colei che serve, Latona, colei che ha servizio. L'Antico Testamento direbbe la serva di Yahweh, che ci sono delle affinità. Guardate, Latona da fanciulla diventa dea, c'è tutto un passaggio quindi mitico, significativo nella sua prosopopea, nel racconto primordiale intorno a questo personaggio. La dea Ilizia, che noi conosciamo, risulta essere la protettrice delle partorienti. Abbiamo detto che in una società che teme di estinguersi, come la società primordiale, è chiaro che ci sono due figure fondamentali, le partorienti e le levatrici. Sono due figure che danno adito poi alla nascita di divinità, alle quali rivolgersi in questa circostanza. La dea Ilizia risulta essere la protettrice delle partorienti e quindi anche di chi intreccia, di chi governa la paglia di grano per costruire le suppellettili necessarie al parto e all'allevamento della prole, che sono indispensabili in funzione dell'origine. Voi sapete, abbiamo detto la scorsa settimana, che le spose, le bambine nell'Ellade, ma nel bacino del Mediterraneo, vengono formate a diventare delle intrecciatrici di paglia di grano. L'attività di intrecciare è un'attività artistica, che no, è manuale, artigianale, che tra le prime, ci dice l'antropologia culturale, tra le prime. Perché? Ma perché intrecciare significava costruirsi il corredo, farsi le stuoie, farsi le culle, farsi tutti gli oggetti che erano necessari, anche quelli simbolici, a vivere dentro un ambiente in quell'epoca. E quindi la dea Ilizia, protettrice delle partorienti, è anche la grande intrecciatrice di paglia di grano. Quindi per costruire proprio i suppellettili, ma la dea Ilizia, attenti, risulta essere anche la protettrice dei poeti, che intrecciano, che governano le parole per dare una forma ai racconti sulle origini. Quindi ha una doppia valenza, vedete, materiale e intellettuale. Questo concetto lo troviamo espresso nel nome di Ilizia. Difatti, le donne che si preparano, le bambine che si preparano a diventare madri, si imparano ad intrecciare con le mani le suppellettili necessarie, ma imparano anche a creare tutto quel grande deposito culturale di ninnananne, di filastrocche, che poi dovranno utilizzare per tenere buoni i pargoli. ed è un deposito culturale notevole nella sapienza poetica orfica, di cui non si tiene molto conto, no? E quindi, ecco, vedete che la Dea Ilizia rappresenta questo, ecco, un intreccio di cose, di un oggetto che la paglia e di parole. E contemporaneamente è chiaro che il parto, la nascita, è legato ai rapporti umani, a intrecciare dei rapporti nella società. Questo concetto lo troviamo espresso nel nome di Ilizia. Cioè, se consultiamo il vocabolario ionico, constatiamo che questa parola, la parola Ilizia, è una metafora, è formata dall'intreccio dei termini yle e crazia. Il termine crazia significa il governo, il potere esecutivo, e il termine yle significa la materia. Dalla parola yle crazia deriva il nome di Ilizia, che significa colei che governa la materia, che dà forma alle cose, insomma un demiurgo al femminile, una demiurga, cioè una divinità che utilizza la materia, che ritroveremo nei dialoghi di Platone riprende da qui, non si capisce Platone se non si studia l'orfismo, e di solito Platone lo si comincia a studiare fuori da questo contesto, e questa è un po' una tragedia, perché non si coglie bene, no, non si colgono bene le sfumature invece che ci sono quando si deve poi andare a leggere i dialoghi di Platone, che cita in continuazione operazioni di questo tipo che vengono da una tradizione millenaria che sta prima di lui. Platone lo rincontreremo, rincontreremo i dialoghi e cercheremo di ristudiarli alla luce dell'orfismo, perché come faceva Ammonio Sacca, commentava Platone, i dialoghi di Platone attraverso l'orfismo. Non abbiamo materiale di Ammonio, ma sappiamo questo. Il nome di Ilizia rappresenta per il movimento della sapienza poetica orfica l'idea secondo cui la forma governa il contenuto, e questo è un discorso propedeutico per studiare Socrate e Platone, che ristudieremo prossimamente. Al movimento culturale della sapienza poetica orfica si deve la creazione dei fantastici personaggi le cui maschere, a cominciare da Orfeo, la tesi, e da Dioniso, l'antitesi, daranno vita a quella grande rappresentazione che chiamiamo la mitologia greca, la mitosarchis. Arkis in greco vuol dire rete, quindi la rete dei racconti sulle origini, quella straordinaria rete di racconti mitici che un po' conosciamo. Muovendoci sulla scia della parola maschera, prosopon in greco, che significa contemporaneamente anche il volto, perché il passaggio tra queste due cose è continuo, i volti diventano maschere, le maschere si riproducono in volti e così via in continuazione, abbiamo capito che il percorso letterario, l'itinerario poetico, passando attraverso le varie fasi della tradizione orfica, dalla Tracia ad Elo, porta alla creazione di nuovi personaggi mitici. Attraverso l'attività poetica avviene in ambiente rurale, in Tracia, la trasformazione del volto di anonimi cantori nella maschera di Orfeo, e poi ad Elo, col prevalere della polis, Orfeo viene nascosto, viene escluso sotto la maschera di Apollo. Inoltre l'attività poetica orfica crea in ambiente rurale, in Tracia, la maschera di Dioniso, alla quale si sovrappone ad Elo, col prevalere della polis, la maschera di Artemide, la dea Artemide, che chiamiamo anche Diana. Questa attività, l'arte di dare la forma ai personaggi mitici, viene chiamata prosopopea. La religione, la cultura dell'orfismo si evolve in nuovi modelli, in nuove maschere, e anche se il nome di Orfeo scompare gradualmente dalla scena, tuttavia il modo, il metodo lo stile della prosopopea, l'arte di costruire, di intrecciare in modo poetico la figura, la maschera di un personaggio in modo che questa immagine possa apparire come quella del suo vero volto, rimane attivo. Ed è attraverso questo procedimento letterario che la tradizione orfica perdura come base insostituibile della cultura greca. Quando Erodoto scrive la sua opera, nel V secolo a.C., il nome di Orfeo è impronunciabile, è sepolto nella polis, ma non si può nominare nella polis, perché la polis è escluso da se stessa tutto ciò che è rurale. Cittadini e contadini, quello che è rurale e quello che è politico, e diventa un gioco che conoscete già perché è durato a lungo, ecco, nel tempo. Quindi anche Orfeo sta dentro una tomba, sta lì, morto e sepolto, c'è, perché la città non può fare a meno della campagna, non ne può fare a meno materialmente, ma non ne può fare a meno neanche culturalmente. E allora, sta sotto, e quindi Erodoto non può pronunciare il nome di Orfeo, però allude e si fa capire come lui questa storia la conosca e come ce la voglia spiegare, come la spieghi nelle storie. Quindi il nome di Orfeo è impronunciabile, la cultura orfica è stata ormai sepolta sotto le nuove strutture che si sono concretizzate in Delo, che abbiamo visto la scorsa settimana. In Delo le nuove strutture religiose, civili, culturali sorgono attorno alle nuove maschere di Apollo e di Artemide, ma l'influsso delle figure di Orfeo e di Dioniso, che sono state sostituite da Apollo e da Artemide, continua e continuerà a sentirsi sotto traccia. Senza l'orfismo, radicato in profondità, la cultura greca non avrebbe fondamenta, e così quella che chiamiamo cultura occidentale. Guardate, si crea, per quanto riguarda l'orfismo, una situazione simile a quella che si determina tra la letteratura dell'Antico Testamento e la letteratura dei Vangeli e poi la letteratura del Corano. La letteratura dei Vangeli e la letteratura del Corano tendono a superare, a rimuovere la letteratura dell'Antico Testamento, ma senza questa base non avrebbero le fondamenta. Così la letteratura greca, che nasce poi nelle città, nelle polis, no, tende ad escludere la cultura rurale orfica. Però senza quella non avrebbe fondamenta. Difatti ora vogliamo tutti tornare ad andare a vivere in campagna, non da contadini, ma... Quindi questa situazione non è. L'orfismo è un fenomeno riformatore di carattere religioso nel cui solco si sviluppa il movimento della sapienza poetica, il quale dà vita attraverso lo stile della prosopopea alla grande stagione dell'epica, della lirica, della tragedia, della storia propriamente detta, delle opere di Erodoto comprese. I testi delle tragedie greche, dei poemi epici, dei poemi lirici, delle opere di storia, Tucidide, Xenofonte, le stesse storie di Erodoto sono tutti intrisi di cultura orfica. Il testo dei capitoli 32, 33, 34, 35 del quarto libro delle storie di Erodoto che abbiamo letto e commentato la scorsa settimana contiene una riflessione sul concetto della trasmissione della cultura che rappresenta anche la prima descrizione dello sviluppo della sapienza poetica orfica. Erodoto, con il suo stile allusivo, documenta, utilizzando l'immagine allegorica dell'intreccio della paglia di grano, come la sapienza poetica orfica sia stata capace di creare un pensiero forte e di trasmetterlo nello spazio e nel tempo. Inoltre, Erodoto allude al fatto di come gli elementi di questo pensiero, li abbiamo studiati nelle scorse settimane, siano stati capaci di propiziare la genesi e la formazione dei generi letterari successivi: l'epica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza, la filosofia. Non ci sarebbero queste discipline senza il movimento della sapienza poetica orfica. Sono soprattutto gli elementi formali del pensiero orfico, in particolare la prosopopea, l'arte di costruire, di intrecciare in modo poetico le maschere dei personaggi, a determinare la struttura dei generi letterari successivi: l'epica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza, la filosofia. Il testo delle storie di Erodoto può essere considerato come un tramite, come un ponte, attraverso il quale il pensiero orfico, la sapienza poetica orfica, transita per poter proseguire la sua evoluzione costruendo modelli nuovi. E dai nuovi modelli prendono forma l'epica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza, la filosofia. Della tragedia ce ne siamo occupati nel 2003, molti di voi ricorderanno, della storia ce ne stiamo occupando insieme ad Erodoto, dell'epica, della lirica, dell'eloquenza e della filosofia ce ne occuperemo strada facendo. Studiando il testo delle storie possiamo constatare come Erodoto si perfezioni nell'uso della prosopopea fino a riformarla. Erodoto è un riformatore della prosopopea, uno dei riformatori della prosopopea, creando il genere del racconto allegorico, una maniera di scrivere che apre la strada alla definizione della forma del romanzo moderno. Erodoto è un grande costruttore e nello stesso tempo decostruttore, perché va a guardare sotto. È un grande costruttore e decostruttore di maschere, perché cerca di guardare sotto le maschere. Noi sappiamo già che dal tempo dei grammatici alessandrini, dal III secolo a.C., Erodoto non viene considerato uno storico, ma qualcosa di diverso, che oggi potremmo definire con la parola romanziere. Oggi molti definiscono Erodoto con la parola reporter, no? Soprattutto qualcuno di voi ha letto il romanzo saggio di Kapuscinski che si intitola In viaggio con Erodoto, che definisce Erodoto un reporter perché lui stesso lo è. Ma dobbiamo dire che Erodoto è qualcosa di più di un reporter. La sua opera è mirabile per la vivacità del racconto, per la potenza della descrizione della narrazione, per la competenza che Erodoto possiede nel creare dialoghi e discorsi, per la capacità che ha di far appello ad aneddoti e curiosità varie, per la maestria nell'animare le scene, soprattutto per dare un ruolo ai personaggi. Erodoto sembra essere perfettamente cosciente del fatto che la prosopopea orfica ha dato una maschera ai volti. È successo che dapprima i cantori anonimi, i poeti sconosciuti, si sono dati loro stessi una maschera con la quale presentare i loro inni sacri, le loro canzoni di gesta, le loro narrazioni epiche. Questi anonimi compositori hanno sostenuto che le opere da loro cantate erano state create da mitici poeti, perlomeno la forma, no? Che hanno inventato loro e che hanno nominato loro: Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, Tamiri, e di cui hanno creato la maschera da mettersi in volto per dare alle loro opere un valore maggiore, un valore straordinario. In questo modo la prosopopea orfica ha continuato a svilupparsi, ha creato maschere su maschere e attraverso la poesia lirica ha costruito sulla figura di Orfeo la maschera di Apollo e sulla figura di Dioniso la maschera di Artemide. Ebbene, consapevole di questa trafila, Erodoto pensa sia venuto il momento di attuare un'inversione di tendenza. La prosopopea, l'uderodoto, deve operare perché dalle maschere si ritorni ai volti. Ecco perché possiamo considerare Erodoto il padre della storia, non perché faccia della storia, ma perché fa questa operazione culturale che immette, no, in un territorio che poi possiamo definire il territorio della storia, in cui altri saranno più competenti, veri Tucidide. Erodoto, nello scrivere la sua opera, cerca i volti che sono nascosti dietro le maschere. Sotto la maschera con la quale ci si presentano, ricordate i personaggi di Erodoto, i grandi re, li abbiamo incontrati molti l'anno scorso, nel primo viaggio in sua compagnia, i grandi re, le famose regine, i potenti sacerdoti, gli influenti scribi, i valorosi comandanti, gli avventurosi viaggiatori, i bizzarri teatranti, i venerati artisti, i semplici soldati, gli sfruttati operai, gli affaticati contadini, gli erranti pastori e via dicendo. Questi sono i personaggi di Erodoto. Ebbene, sotto la maschera che la tradizione orfica della prosopopea ha creato per ciascun essere umano, c'è il volto di una persona. Dietro la maschera del grande re, dietro la maschera dell'affaticato contadino, c'è il volto di una persona. L'interesse di Erodoto, in quanto ricercatore, in quanto antropologo, si concentra sulla maschera. Erodoto vuole trovare uno spiraglio per sbirciare sotto la maschera, in modo da poter scoprire il volto. Guardate sul punto 2 del repertorio. È in questo contesto che Erodoto comincia a fare una distinzione quando usa la parola persona. Attenzione, perché questo nelle storie di Erodoto è uno dei punti qualificanti per l'antropologia culturale. Erodoto usa spesso la parola persona, cioè quella parola che noi traduciamo oggi con questo termine, per dire quel re in persona, quella dea in persona, quel condottiero in persona, quella donna in persona. E in questo caso, vedete lì sul punto 2, utilizza il termine o autos, che nel latino medievale corrisponde all'espressione per se unum. Guardate, da cui deriva la parola persona? La parola persona deriva da questa espressione del latino medievale, per se unum, che traduce dal greco la parola o autos. Guardate, quindi la parola persona porta con sé un'idea di individualismo, di egoismo. Per se unum significa ci sono io prima di tutto. Questo. Cioè, Erodoto, in espressioni del tipo, nell'incontro con l'altro, nel parlare con l'altra, modi di dire in cui il greco ionico avrebbe usato il termine eteros, l'altro, etera, l'altra, comincia a usare una parola, la parola, attenti a quella parola lì, prosopos. Vedete come assomiglia a una parola che conosciamo già, che letteralmente significa colei, colui che mi sta di fronte. E vedete che cambia la prospettiva tra ci sono io prima di tutto e colui che mi sta di fronte o colei che mi sta di fronte. Cambia la prospettiva. Questa espressione contiene l'idea della necessità, lude Erodoto, di guardare sotto la maschera, prosopon. Questa espressione invita, lude Erodoto, a considerare il fatto che di fronte a me ci sia un di più di una generica altra, etera, di un generico altro, eteros. Anche se non conosciamo il greco, e il greco ionico in particolare, però il senso del ragionamento lo capiamo bene lo stesso, e l'invito di Erodoto a pensare in questo caso in modo greco risulta molto chiaro. Non dite più eteros, etera. Dite prosopos, cioè colui che mi sta di fronte. E c'è un cambiamento di prospettiva. Guardate, lo capirà molto bene questo cambiamento di prospettiva, circa 5 secoli dopo, un certo Saul Tarsensis, che noi conosciamo come Paolo di Tarso, scrivendo negli anni 50-60 della nuova era le sue lettere, una letteratura che noi abbiamo studiato a suo tempo, l'epistolario di Paolo di Tarso, un'opera fondamentale per la nostra cultura, in cui il termine prosopos, sono scritte in greco le lettere di Paolo di Tarso, e il termine prosopos corrisponde alla parola prossimo. Ed è probabile, ci suggeriscono gli esegeti, che Paolo di Tarso conosca le storie di Erodoto, in modo particolare conosca i racconti allegorici, le parabole, perché usa molto spesso tutta una serie nelle sue lettere di, e poi dalle lettere di Paolo nasce la letteratura dei Vangeli. Ora, il testo di Erodoto fa una distinzione tra la persona o autos, considerata come un'altra, un altro rispetto a me che vengo prima di tutto, e la persona, prosopos, considerata come colui che mi sta di fronte. Erodoto introduce nel movimento della sapienza poetica orfica una variazione fondamentale, vedete, per cui la poesia non serve tanto in funzione della prosopopea, cioè per dare una maschera al volto, quanto in funzione dell'antropologia, antropos logos, per liberare il volto dalla maschera e per far emergere una persona. La poesia per Erodoto, guardate, per Erodoto la poesia si identifica con il racconto allegorico. La poesia deve servire per intrecciare, per imbastire, per impostare una riflessione, un discorso, logos, sull'essere umano, antropos. Ecco perché Erodoto è considerato non il primo storico, ma il primo antropologo della storia della cultura. Questo primato gli appartiene. L'orfismo è quindi alla base di tutta la cultura greca, dal movimento della sapienza poetica orfica si sviluppano molti filoni intellettuali, l'epica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza, la filosofia, che tendono, dopo averne assorbito ed elaborato la dottrina, a rimuovere l'orfismo piuttosto che a riconoscerlo. E così succede quasi sempre. Questo fatto crea una contraddizione di principio, crea un'aporia originaria, un paradosso iniziale, ma la storia della cultura vive di paradossi. L'orfismo, il nome di Orfeo, è e sarà sempre l'elemento unificante della cultura greca. E anche oltre la cultura greca, perché noi continuiamo ad essere orfici dopo 2500 anni. L'orfismo, il nome di Orfeo, rappresenta e rappresenterà sempre la struttura di base della sapienza poetica greca, ma verrà sistematicamente nel corso della sua evoluzione creativa, nei nuovi filoni culturali, l'epica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza, la filosofia, ricacciato sotto traccia, rinchiuso nel sottosuolo. Ce l'ha raccontato Erodoto, nel libro 4, l'abbiamo letto la scorsa settimana. A Delo ci sono quelle tombe di personaggi che rappresentano Orfeo e rappresentano Dioniso. Sono lì, sono chiusi lì dentro, sono morti lì, però ci servono. Noi ritualizziamo ancora su di loro, no? Sopra queste tombe ci sono le statue radiose di Apollo e di Artemide, quelle lì sì che si mostrano. C'è la nuova prosopopea cittadina. Bisogna avere presente questo quadro per leggere poi la letteratura greca, perché se no non si capiscono le parole chiave e le idee cardine che sono in quella letteratura. E con l'avvento delle poleis, delle città, Con la definitiva supremazia della città sulla Campania, il nome di Orfeo, dall'VIII secolo a.C., rimane relegato negli ambienti rurali, dove è stata creata la sua figura dagli albori, e gli ambienti rurali, rispetto alla polis, diventano sempre più luoghi di emarginazione, ritenuti culturalmente subalterni. La figura di Orfeo ne segue la sorte. Il nome di Orfeo diventa, con il trionfo della polis, con l'egemonia della città, l'espressione di qualcosa di negativo, di un rifiuto, un'opposizione, uno svantaggio, un'ostilità, qualcosa di inopportuno. Ma proprio per queste caratteristiche che sono insite nel personaggio di Orfeo, ricordiamoci che il nome di Orfeo significa espulso, escluso, colui che è solo. La sapienza poetica greca nel suo sviluppo sotto l'egida dell'aristocrazia al tramonto e delle nuove classi emergenti non può e non potrà mai fare a meno del nome di Orfeo e di tutto ciò che rappresenta. Quindi il movimento della sapienza poetica greca nel suo sviluppo, epica, lirica, tragedia, storia, eloquenza, filosofia, soprattutto quando si evolve nella polis, tende a non riconoscere il nome di Orfeo e tende a non riconoscere al nome di Orfeo il ruolo fondante che ha, ma non può comunque farne a meno. E allora il nome di Orfeo viene usato, ma non viene nominato, viene presupposto, ma non viene espresso, viene elaborato senza essere citato come fonte. Così fa Erodoto, il quale comunque allude in continuazione ad Orfeo. Il movimento della sapienza poetica greca vive sulla memoria del nome di Orfeo e contemporaneamente si sviluppa cercando di obliare, di dimenticare, di cancellare quel nome. E questo è il tema del drammatico contrasto tra la campagna, tra la cultura rurale che diventa subalterna e la città che si sviluppa a spese della campagna. Il modello cittadino prende il sopravvento e cerca di soffocare la memoria della ruralità, ma il pensiero umano è radicato nella cultura della ruralità e nella polis la cultura della ruralità continuerà a covare sotto traccia il voto provocatorio. In funzione della didattica della lettura e della scrittura, questo tema lo si trova sviluppato da molti autori e abbiamo letto Nuto Revelli, no? La scorsa due settimane fa, ma molti autori. Lo possiamo trovare, per esempio, trattato con la consueta leggerezza, nel senso di levità, di sottigliezza, non di inconsistenza, nel romanzo intitolato Marco Valdo, che molti di voi avranno letto probabilmente, di Italo Calvino, un testo molto famoso, come tutti quelli di Calvino. Ora, nel personaggio, nella maschera di Marco Valdo, che è una maschera orfica e va letta o riletta tenendo conto dell'albero genealogico lessicale, perché abbiamo detto che Calvino e tutti gli scrittori di romanzi che fanno capo all'Ulipo, all'officina del linguaggio potenziale, del racconto potenziale che si sviluppa a Parigi negli anni 50, e Calvino partecipa a questo movimento, scoprono l'albero genealogico e il valore che ha la fiaba come genere letterario e quindi cominciano a scrivere romanzi utilizzando questo genere letterario. E quindi noi tutto quel filone di romanzi del Novecento lo dobbiamo leggere prima di tutto con questa chiave. Poi ce ne sono molte altre, ci sono anche quelle che ciascuno di noi trova e sviluppa per conto suo attraverso la propria creatività, perché c'è qualcosa che si identifica, no? Di noi con quella scrittura, no? Quindi ci sono chiavi personalizzate e poi ci sono chiavi più strutturali, ecco, come questa. Ci sono le parole degli albori nella letteratura del Calvino, difatti tre romanzi si intitolano Gli antenati, capite perché? No? di Calvino, che sono tre personaggi metaforici che si rifanno alle parole chiavi degli albori e dell'età assiale della storia. Ora, il Marcovaldo è una maschera orfica, Dioniso che riemerge in un contesto apollineo che è quello della città. Marcovaldo, emigrato in città suo malgrado, no? E deprivato dei connotati della ruralità che gli appartengono, ma lui non se ne rende conto neanche, non lo sa neanche, no? Che questi connotati riemergono in lui. Ormai è prigioniero metropolitano, come si suol dire, tra virgolette, però in lui riemerge Dioniso, lui non se ne accorge neppure. E questa è la bravura di Calvino. Questo testo, spesso lo facciamo leggere ai ragazzi a scuola, no? È significativo, ma bisogna presentare questa chiave, perché se no non si capisce questa dimensione che c'è, che è una dimensione che fa sì che i racconti che formano questo romanzo non sono delle storielle, cioè, sono delle metafore, no? Molto amare anche, sul fatto che noi accettiamo una situazione. A Marcovaldo appartengono i connotati della ruralità, questa ruralità riemerge in continuazione nel ritmo delle stagioni, riemerge nel ritmo delle stagioni la cultura della campagna, la quale, sebbene ricca di valori positivi, poi in molti dei vostri testi queste cose le scrivete, sono al pari di Marcovaldo, quando i testi, avete scritto i testi sugli alberi, qualcuno li ha disegnati, emerge tutta una cultura della ruralità che è notevole, che, vabbè, sono lì, leggeteli questi testi e scrivete, perché tutti noi abbiamo vissuto a contatto ancora con questa cultura, no? E non si deve perdere, ma bisogna dare una dimensione intellettuale, perché è fondamentale per riportare il mondo a dei valori di vivibilità, di sostenibilità, oggi si dice. E quindi leggiamo e scriviamo non così perché è bellino fare questo, ma perché bisogna trasformare la società. Marcovaldo è un personaggio che viene presentato da Calvino in quest'ottica. E le stagioni, la cultura della campagna riemerge ricca di valori positivi, no? Ma questa ricchezza risulta nel contesto urbano anacronistica ed anomala, ormai tale da non conciliarsi con gli naturali schematismi cittadini, i quali, sebbene siano spesso negativi, hanno ormai assunto un carattere di normalità e noi li accettiamo in quanto tale. C'è il traffico e lo accettiamo in quanto tale, c'è l'inquinamento e lo accettiamo in quanto tale, sebbene in noi riemergano, no? Rigurgiti, no? Che vengono da una situazione più umana, più naturale, più vivibile. Ecco, questo è Marcovaldo. Forse il romanzo Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città, pubblicato nel 1963, e lo abbiamo letto in molti, ma io mi sono detto, se qualcuno non lo avesse ancora letto o non lo rileggesse da tempo e avesse bisogno di rileggerlo in quest'ottica, ma noi leggiamone un frammento, via. Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città. Gli itinerari che gli uccelli seguono migrando verso sud o verso nord, da autunno o a primavera, traversano di rado la città. Gli stormi tagliano il cielo alti sopra le striate groppe dei campi e lungo il margine dei boschi, ed ora sembrano seguire la ricurva linea di un fiume o il solco di una valle, ora le vie invisibili del vento, ma girano al largo appena le catene di tetti di una città dissiparono davanti. Pure una volta un volo di beccacce autunnali apparve nella fetta di cielo di una via, e se ne accorse solo Marcovaldo, che camminava sempre a naso in aria. Era su un triciclo a furgoncino e, vedendo gli uccelli, pedalò più forte, come andasse al loro inseguimento, preso da una fantasticheria di cacciatore, sebbene non avesse mai imbracciato altro fucile che quello del soldato. E così, andando con gli occhi agli uccelli che volavano, si trovò in mezzo a un crocevia col semaforo rosso tra le macchine e fu a un pelo dall'essere investito. Mentre un vigile, con la faccia paonata, gli prendeva nome e indirizzo sul taccuino, Marco Valdo cercò ancora con lo sguardo quelle ali nel cielo, ma erano scomparse. In vita la multa risuscitò altri rimproveri. Manco i semafori, capisci? Gli gridò il caporeparto, signor Viligelmo. Ma che cosa guardavi, testa vuota? Uno stormo di beccacce guardavo, disse lui. Cosa? E al signor Viligelmo, che era un vecchio cacciatore, scintillarono gli occhi e Marco Valdo raccontò. Sabato prendo cane e fucile, disse il capo reparto, tutto ardillo, dimentico ormai della sfuriata, e cominciato il passo su in collina. Quello era certo uno stormo spaventato dai cacciatori lassù, che ha piegato sulla città. Per tutto quel giorno il cervello di Marco Valdo macinò come un mulino. Se sabato, come probabile, ci sarà pieno di cacciatori in collina, chissà quante beccacce caleranno in città. E se io ci so fare, domenica mangerò beccacce arrosto. Il casamento dove abitava Marco Valdo aveva il tetto fatto a terrazzo, coi fili di ferro per stendere la roba ad asciugare. Marco Valdo ci salì con tre dei suoi figli, con un bidone di vischio, un pennello e un sacco di granone. Mentre i bambini spargevano chicchi di granone dappertutto, lui spennellava di vischio i parapetti, i fili di ferro, le cornici dei comignoli. Ce ne mise tanto che per poco Filippetto, giocando, non ci restò lui appiccicato. Quella notte Marco Valdo sognò il tetto cosparso di beccacce imbistiate sussultanti. Sua moglie Domitilla, più vorace e pigra, sognò anatre già arrosto posate sui comignoli. La figlia Isolina, romantica, sognava colibrì da addornarsi nel cappello. Michelino sognò di trovarci una cicogna. Il giorno dopo, a ogni ora, uno dei bambini andava di ispezione sul tetto. Faceva appena capolino dal lucernario perché, nel caso stessero per posarsi, non si spaventassero. Poi tornava giù a dare notizie. Le notizie non erano mai buone. Finché, verso mezzogiorno, Pietruccio tornò gridando: «Ci sono, papà, vieni!» Marco Valdo andò su con un sacco. Impegolato nel vischio c'era un povero piccione, uno di quei grigi colombi cittadini abituati alla folla e al frastuono delle piazze. Svolazzando intorno altri piccioni lo contemplavano tristemente mentre cercava di spiccicare le ali della portiglia su cui si era malaccortamente posato. La famiglia di Marco Valdo stava spolpando le ossicine di quel magro, tiglioso piccione fatto arrosto quando sentirono bussare. Era la cameriera della padrona di casa. «La signora la vuole, venga subito». Molto preoccupato perché era indietro di 6 mesi con la prigione e teneva lo sfratto, Marco Valdo andò all'appartamento della signora al piano nobile. Appena entrato nel salotto, vide che c'era già un visitatore, la guardia della faccia paonazza. «Venga avanti, Marco Valdo», disse la signora. «Mi avvertono che sul nostro terrazzo c'è qualcuno che dà la caccia ai colombi del comune». «Ne sa niente lei?» Marco Valdo si sentì gelare. «Signora, signora!» gridò in quel momento una voce di donna. «Che c'è, Guendalina?» Entrò la lavandaia. «Sono andata a stendere il terrazzo e mi è rimasta tutta la roba, la biancheria appiccicata. Ho tirato per staccarla, ma si strappa, tutta la roba rovinata. Che cosa mai sarà?» Marco Valdo si passava una mano sullo stomaco, come se non riuscisse a digerire. Ora, questo è uno dei 20 racconti che formano il romanzo costruito attorno alla figura di Marco Valdo, intorno alla maschera ortica di Marco Valdo, vedete? Questa è la chiave principale da usare. Ora, si consiglia la lettura degli altri 19 racconti, uno al giorno, vedete come si fa presto a leggerne uno, per 10 minuti al giorno, e così ci si abitua alla lettura. La lettura e la scrittura, lo sapete, non è un atto estemporaneo, ma è un'abitudine, un habitus mentale. È coltivando questa buona abitudine che si diventa lettrici, che si diventa lettori. L'orfismo è alla base, e lo sappiamo ormai, della sapienza poetica greca. E la sapienza poetica greca nel corso del suo sviluppo tende a rimuovere il nome di Orfeo, come succede in Marco Valdo, che è una metafora precisa di quello che avviene. Quindi va letto in questo contesto. Il tema della sapienza poetica greca deve essere studiato tenendo conto di questa contraddizione di principio. E il testo delle storie di Erodoto, suggeriscono gli studiosi, allude a questa contraddizione. In che modo? Guardate, l'orfismo è la religione fondamentale dell'antica Grecia, questo ormai lo abbiamo imparato, lo abbiamo capito. Ma il fatto è che quando si pensa alla religione dell'antica Grecia, ditemi voi, non si pensa all'orfismo. Quindi questo dato culturale è stato rimosso. Cioè, quando pensiamo alla religione dell'antica Grecia, che cosa pensiamo? Pensiamo agli dèi. Pensiamo agli dèi, ma gli dèi non rappresentano la forma religiosa più antica dell'Ellade, ma una forma nuova. Sappiamo che c'è un pensiero religioso più arcaico con il quale siamo venuti a contatto, dal quale gli dèi vengono fuori, come nuove maschere, il nuovo contesto che è quello della polis, della supremazia della polis. Erodoto nel testo delle storie, nel libro IV, nel commentare il fenomeno della trasmissione della sapienza poetica orfica, affronta la questione degli dèi. Erodoto sostiene che gli dèi dell'Olimpo, sono figure, sono maschere nuove. È la deuteroprosopopea, abbiamo detto la scorsa settimana e abbiamo capito di che cosa si tratta. Gli dèi sono uno dei prodotti mitici che si sviluppano all'interno del vasto e straordinario paesaggio intellettuale dell'orfismo. Ed Erodoto, riflettendo su questo argomento, che riguarda il tema delle origini, una questione sulla quale Erodoto allude tra le righe della sua opera incessantemente, tira in ballo due figure. Le figure di Esiodo e di Omero, che rappresentano due capisaldi della sua formazione intellettuale. Le figure di Esiodo e di Omero rappresentano i primi due vertici sommi del movimento della sapienza poetica orfica. Erodoto è il primo esegeta, il primo attento commentatore delle opere di questi due personaggi, che nella storia della letteratura riempiono il capitolo della cosiddetta poesia epica. E va studiata in questo contesto la poesia epica, se no non la si capisce, non nei suoi valori. Gli dèi, per Erodoto, non sono da considerarsi in origine, come vorrebbe farci credere la religione dei santuari, la religione di Deo in particolare, e, sostiene lo scrittore, non lo erano neppure per Esiodo e per Omero, in principio. Gli dèi non stanno in principio, non sono in origine, allude Erodoto, e non posseggono la virtù dell'onnipotenza che li possa rendere creatori dell'universo. Gli dèi, sostiene Erodoto, sono figure simboliche. Non sono gli dèi ad aver originato la sapienza poetica, ma è stata la sapienza poetica. È stata la rete dei racconti originari collegati ai culti orfici ad aver originato gli dèi e gli eroi. Gli dèi sono il frutto della narrazione allegorica e vengono considerati attraverso la rete dei racconti cerimoniali la rappresentazione dell'idea della perfezione. L'idea, ci dice Erodoto, della perfezione racchiusa negli dèi. Gli dèi rappresentano l'idea della perfezione. Gli dèi per la cultura greca non sono onnipotenti, gli dèi sono perfetti. Che cosa significa questa affermazione? Gli dèi sono ritenuti perfetti perché si tende a considerare perfetti gli oggetti dell'arte e della cultura che li evocano e li rappresentano. Viene considerato perfetto ciò che li celebra e li raffigura. La parola perfezione è una delle parole chiave in cui si manifesta in origine la sapienza poetica greca. Ma anche la parola perfezione è in relazione al nome di Orfeo. Il personaggio di Orfeo, infatti, richiama qualcosa di compiuto, di iniziatico, di perfetto. Che cosa? Il suo canto. Cioè la forma in cui inserisce un contenuto. E ora, prima di proseguire questa riflessione sul tema della perfezione, Leggiamo che cosa scrive Erodoto nel secondo libro delle storie in riferimento a Esiodo e a Omero, perché è di lì che lui deriva la sua riflessione. Di chi fosse figlio ciascuno degli dei, o se tutti fossero eternamente esistiti, quale affetto avessero, nulla sapevano i greci fino a poco fa, fino a ieri si può dire, poiché Dio ed Omero io ritengo che siano vissuti quanto età 400 anni prima di me, non più. E furono essi a fissare per i greci una teogonia, ad assegnare agli dei i vari attributi, ripartendo prerogative e competenze, determinando nei tratti fisionomici, mentre l'opera di quei poeti, in greco opera è pragma, sitaredo sono i poeti, di quei poeti, Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, che si dice siano esistiti prima di questi due, a mio giudizio venne dopo. Di quanto sopra detto, la prima parte è quel che raccontano le sacerdotesse di Dodona, tempio di Zeus. La seconda, che si riferisce ad Esiode e ad Omero, è quanto sostengo io. Vedete, in queste due righe Erodoto si mette in contrasto con i santuari. E qui è chiaro che le sacerdotesse di Dodona sostenevano l'esistenza degli dei, perché rendevano, quindi evidentemente. E così nei santuari, questo è, era, Erodoto smentisce questo fatto. Agli Olimpi, scrive Erodoto, il nome e la figura sono stati attribuiti solo 400 anni prima di lui, con un'operazione di carattere letterario, cioè nell'ambito del movimento culturale che chiamiamo la sapienza poetica. Guardate, sul punto 3 del repertorio. Prima di tutto, in questo brano, dobbiamo rilevare un particolare non facile da capire al di fuori della riflessione alla quale ci siamo dedicati. Erodoto commenta lo sviluppo della sapienza poetica affermando, è un'affermazione ambigua, come spesso avviene in Erodoto, che l'opera, pragma, attribuita agli antichi poeti, sitaredo, di nome Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, è recente, è un'opera recente, dice Erodoto. Questo significa, allude Erodoto, che gli antichi poeti di nome Orfeo, Museo, Lino, Olimpo sono personaggi leggendari, non sono mai esistiti, e le opere attribuite a loro sono state scritte da poeti più recenti, vissuti dopo Esiode e Omero, che hanno rielaborato, per ragioni liturgiche, mistiche, di intrattenimento, tematiche orfiche. I citaredi Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, allude Erodoto, sono figure simboliche, sono allegorie prodotte nella notte dei tempi, dalla creatività popolare in ambiente rurale, per dare un contenuto, per dare una base narrativa ai riti religiosi, ai culti orfici. Guardate, è infatti, Erodoto dimostra di essere già cosciente di questo fatto, e infatti dalle composizioni popolari di carattere religioso, filastrocche, cantilene, inni, che ha avuto origine la letteratura greca, e ha cominciato a svilupparsi la sapienza poetica orfica, come succede anche nelle altre civiltà al tempo di Bocca. I poeti, i citaredi Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, non sono autori di sapienza poetica, ma sono oggetti della sapienza poetica, cioè personaggi mitici inventati da poeti reali sconosciuti. Erodoto scrive che l'opera degli antichi poeti, pragma sitaredo, l'opera di Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, viene dopo Esiodo e Omero, perché sa che i cosiddetti inni orfici, quelli che chiamiamo orfica, sono composizioni liriche che lui afferma implicitamente di conoscere, formate da materiale liturgico proveniente dalla tradizione orale, ma create in tempi recenti, da una generazione antecedente ad Erodoto di cantori di professione, aedi, che si inventano l'esistenza di questi mitici poeti, Orfeo, Museo, Lino, Olimpo, per dare un valore straordinario alle loro liriche, per aumentarne il tasso di qualità e soprattutto per poterle divulgare più facilmente nella rete dei riti, nell'ambito delle cerimonie. A questo proposito dobbiamo dire che la tradizione degli inni orfici si è sempre conservata, l'orfismo non si è mai estinto e nel corso dei secoli le composizioni di carattere mistico, chiamate appunto orfica, attribuite ad Orfeo, sono periodicamente riemerse. Dobbiamo ricordare che, attenti, dal IV secolo dopo Cristo, quindi dopo Cristo, dal IV secolo, intorno al 500 dopo Cristo, nel bacino del Mediterraneo c'è un vero e proprio ritorno all'orfismo. Perché? Ma perché è una reazione che si determina in rapporto alla scalata al potere che sta dando il cristianesimo, da parte del cristianesimo. Il cristianesimo, lo abbiamo studiato a suo tempo, si impone prima nelle città, ma lì era più facile predicare nelle città, poi nelle campagne dove era più difficile, e nelle campagne il cristianesimo si impone, nelle città non si poteva nominare Orfeo, nelle campagne invece sì, sovrapponendosi all'orfismo, ai culti orfici. Il cristianesimo si presenta come un nuovo culto orfico. E questa operazione culturale, che è straordinaria, di straordinario valore, no? E funziona benissimo, perché la figura di Cristo e la figura di Orfeo sono affini. Quindi il cristianesimo si impone nelle campagne sovrapponendosi all'orfismo, facendolo riemergere in una nuova veste e riprendendo nei culti. La figura di Cristo sostituisce quella di Orfeo. La narrazione della passione, della morte e della risurrezione di Cristo è costruita come un racconto orfico, perché la storia tragica e salvifica di Orfeo, che ha già circa 1000 anni di vita, è simile alla storia tragica e salvifica di Cristo. E questi argomenti l'abbiamo studiato quando abbiamo affrontato il tema della letteratura dei Vangeli, no? Cioè, Erodoto sarebbe contento, se il suo sguardo potesse arrivare davvero fino a noi, di poter constatare che c'è un libro, e questo libro lo si può consultare facilmente, è un libro della Burr, che si intitola Frammenti Orfici. Ora io qui non l'ho portato perché non so più bene dove sono i libri, in quali posti, sì. Che avvalora la tesi che lui coltiva dal V secolo avanti Cristo. Frammenti orfici è una raccolta di materiali attribuiti ad Orfeo, ricostruiti in epoca ellenistica, nel II e nel III secolo dopo Cristo, schedando soprattutto i testi delle tragedie di Eschilo, di Sofocle, di Euripide. Lì ci sono molte citazioni che vengono definite orfiche dagli scrittori di tragedie. Dico, questo l'ha detto Orfeo. E allora tutte queste citazioni vengono raccolte e ne viene fuori un grosso poema di impronta orfica che raccoglie i temi dell'orfismo, di quella religione, di quella dottrina, di quella dottrina. Ciò che conosciamo sull'orfismo proviene da questi preziosi frammenti. Ora facciamo ancora un riferimento su un'opera che noi conosciamo già, molti di voi, che viene considerata la più significativa della tradizione orfica, intitolata Le Dionisiache, ve le ricordate? Uno straordinario poema in 48 canti, la somma dei canti dell'Iliade e dell'Odissea, scritti da un personaggio, un intellettuale alessandrino di cui conosciamo pochissimo, che si chiama Nonno di Panopoli. Panopoli è una città nel delta del Nilo. Nel V secolo dopo Cristo, il nonno scrive quest'opera, Le Dionisiache, di cui abbiamo parlato molte volte, in cui esalta la figura di Dioniso ed esalta l'orfismo. Attenzione, noi sappiamo che Nonno di Panopoli scrive anche un'opera colossale che si intitola Parafrasi sul testo del Vangelo secondo Giovanni, 100 libri, in cui commenta il testo del Vangelo secondo Giovanni parola per parola, mettendoli in simmetria queste due figure. Le Dionisiache, in cui c'è Dioniso, la parafrasi del Vangelo secondo Giovanni, in cui c'è Cristo, e queste due figure sono accomunate, lo sapete, in una figura, la figura dell'oistro, del tafano. Tutte e due queste figure sono dei tafani che ci stimolano, ci pungolano, non ci lasciano stare tranquilli, perché noi dobbiamo riflettere, non possiamo addormentarci lì davanti alla televisione. Dobbiamo studiare, dobbiamo impegnarci, dobbiamo guardarci intorno, dobbiamo mettere la nostra vita a disposizione della vita degli altri. Questo è. Quindi è uno stimolo, un pungolo. Noi non sappiamo se nonno era un intellettuale cristiano che scrive anche di Dioniso o un intellettuale pagano che scrive anche di Cristo. Questo è il bello. Dobbiamo poi constatare che Erodoto, nel brano che abbiamo letto adesso, il capitolo 53 del secondo libro delle storie, fa un'operazione che a noi passa inosservata, ma che non sarebbe passata inosservata al suo tempo. Cita Esiodo prima di Omero. Questa gerarchia è come confondere il padre, è come se noi confondessimo il padre con il figlio con lo Spirito Santo con il padre. È chiaro questo? Cioè, a noi ci sfugge questo fatto, no? Ma non ci sfugge. No? Prima viene Omero, poi viene Esiodo nella formazione della cultura greca, nelle scuole della cultura greca. Erodoto fa un'operazione trasgressiva, prima cita Esiodo, poi cita Omero. La scelta forse dipende dal fatto che Esiodo è un personaggio, un poeta. Prossimamente lo andremo a trovare in Beozia, perché sapete ci ha invitato a casa sua, quindi andremo a trovarlo. Sta in un villaggio rurale, quindi ci racconterà delle cose, quindi accorrete. Ma Esiodo è un personaggio realmente vissuto. Erodoto lo sa, mentre sull'esistenza di Omero Erodoto dubita. Anzi, è convinto che Omero non sia mai esistito. Omero è l'Aedo, il cantautore per eccellenza, un Orfeo al quale si attribuisce la stesura dei poemi Iliade e Odissea, ma noi sappiamo, a cominciare dalle ricerche filologiche di Giambattista Vico, 1668-1744, che Omero non è mai esistito in quanto persona e che i cosiddetti poemi omerici sono frutto di una elaborazione collettiva, del movimento della sapienza poetica orfica che dura decinaia e decinaia di anni. Ora, dobbiamo ricordare, visto che stiamo giocando con la lingua greca di Erodoto, che il termine Orfeo non è un nome proprio, lo è diventato dopo. È Omero. Non è un Omero, non è un nome proprio. È una metafora. Non è facile che la figura di Omero corrisponda ad una persona reale. E questo Erodoto lo sa. Una metafora, perché l'espressione omeoron, vedetevi, significa, sul punto 3, significa cieco, significa non vedente. Ma attenti, il termine oron, lo vedete quel termine lì, significa il confine. Quindi l'espressione omeoron, da cui deriva questa metafora, da cui deriva il nome di Omero, significa colui il quale vede al di là del confine della realtà. La parola Omero, quindi, definisce non una persona, ma una categoria. E qual è la categoria che riesce a vedere non quello che sta davanti al proprio naso, ma quello che è al di là della realtà? Ebbene, è la categoria delle poetesse e dei poeti, la categoria delle poetesse e dei poeti. Le poetesse e i poeti sono capaci di vedere al di là del confine della realtà e a volte di predire quello che sta per arrivare, di vedere quello che c'è. Ora guardate sul punto 3, noi dobbiamo cogliere al volo questa possibilità che abbiamo. E voi che cosa vedete oggi? Che cosa vediamo noi al di là del confine della realtà? Cioè, quali sono le aspirazioni? Scrivete quattro righe in proposito. Fino a ieri, scrive Erodoto, non si sapeva, cioè gli scenari sono molto inquietanti a volte, no? Quindi parlo degli scenari generali, poi ci sono gli scenari particolari, ma evidentemente noi dobbiamo riflettere su questo in senso positivo, fino a ieri non si sapeva dove fosse nato ciascuno degli dèi, o se fossero esistiti eternamente, o che aspetto avessero, ci dice Erodoto. Per Erodoto ieri significa Esiodo e Omero, che sono vissuti, allude Erodoto, in un'era antica, l'età degli albori, l'età dei logografi, cioè l'era degli scrittori, i logografi sono gli scrittori di miti, degli inventori dei racconti cerimoniali, e sono questi cantori delle origini, allude Erodoto, che hanno dato i nomi agli dèi, distribuendo gli onori e le arti e descrivendo il loro aspetto. Ad Esiodo, che Erodoto cita per primo rispetto ad Omero e di cui dimostra di conoscere le opere, Erodoto riconosce una fatica. Guardate, la parola fatica è una parola chiave in Erodoto, in Esiodo, ma lo incontreremo Esiodo. La fatica di cercare le origini del cosmo, mentre questo non avviene nelle opere di Omero. Erodoto vede in questa operazione culturale di Esiodo, quella di cercare le origini, un lento ma graduale processo di distacco dai miti, un atteggiamento che condivide e che gli fa preferire Esiodo ad Omero. Guardate lì, c'è un frammento. Esiodo nella Teogonia scrive, leggiamo un verso molto significativo che Erodoto conosce molto bene. Solo alla fine, dopo che il cosmo aveva più volte tremato per conto suo, Zeus spartì fra gli dèi gli onori. State attenti a fare le esegesi di questo verso, ma ve ne accorgete. Erodoto conosce certamente questo verso molto significativo, in cui, vedete, in modo evidente, sebbene misterioso, Esiodo proclama che il cosmo, il mondo, esiste ben prima degli dèi. E il cosmo, il mondo, trema, sa tremare per conto proprio. C'è già dall'inizio. Guardate che questo verso prefigura lo stesso paesaggio intellettuale che noi troviamo nel libro della Genesi. Qui Zeus, gli dèi, vengono dopo la comparsa e la nascita del cosmo, del mondo. Nel paesaggio intellettuale del libro della Genesi, la terra c'è già, l'abisso con le tenebre c'è già, la terra è tohu vobahu, un elemento molto negativo, molto in disordine, ma ritorneremo su questi temi. L'abisso contiene le tenebre, Satan. In quella lingua ricorda qualcosa, Satan. E Ruah Elohim, che è il nome di Dio, il vento, aleggia su queste cose che ci sono già qui. Esiodo dice la stessa cosa, cioè il cosmo trema per conto suo, quindi c'è un'identità, vedete, nei racconti suoi, molto importante, molto significativa. Erodoto quindi conosce questo. Invece i testi dei poemi di Omero, allude Erodoto, colpiscono per la loro indifferenza verso il tema delle origini. Omero, ed Erodoto sembra rimproverare Omero ed approvare Esiodo, pretende di cominciare a raccontare la storia del mondo dalla fine, non dall'inizio. Dall'ultimo di quei 10 anni disastrosi, allude Erodoto in modo ironico, di guerra sotto le mura di Troia. Sappiamo che l'Iliade narra gli ultimi 51 giorni di questa guerra. La guerra cantata da Omero, allude Erodoto, serve soprattutto a cancellare la stirpe degli eroi. Difatti il tema è quello dell'ira e a ribadire l'immortalità degli dèi, che rimangono immobili sull'Olimpo. Mentre il cosmo trema, gli dèi rimangono immobili sull'Olimpo. Secondo piano. Ma perché, si domanda Erodoto, Omero si disinteressa di ciò che è successo prima dell'Olimpo? E questo prima, per Erodoto, non è l'avverbio di tempo proteron, ma è la preposizione meta, nel senso di al di là. L'Olimpo è un monte simbolico, è un luogo mitico. È un palcoscenico dove appaiono delle maschere che recitano i testi affrontati dalla prosopopea. Cioè, in Omero vi sono solo rari accenni e assai fuggevoli sul tema delle origini. Lui, allude Erodoto, non ha voglia di addentrarsi in particolari. Perché Omero non vuole interrogarsi sulla questione delle origini? Perché in Omero, allude Erodoto, l'idea delle origini si sovrappone all'idea della perfezione. In Omero gli dei non sono onnipotenti, sono perfetti, compiuti, iniziatici. La parola perfezione, sulla quale dobbiamo puntare la nostra attenzione, l'abbiamo già incontrata nel territorio della tragedia, è una delle parole chiave fondamentali in cui si manifesta la sapienza poetica orfica e sulla quale a commento si esercita, in chiave antropologica, la sapienza poetica di Erodoto. È chiaro che allude Erodoto di fronte all'idea della perfezione, che cosa c'è da dire? È chiaro che Omero non ne può neanche parlare del tema delle origini se si sovrappone al tema della perfezione. Che cosa c'è da dire? Che cosa resta da dire della perfezione? Di fronte alla perfezione si rimane a bocca aperta, in adorazione. No. La perfezione si presenta come una maschera immobile. E ci può essere un volto, si domanda Erodoto, sotto la maschera della perfezione? Cioè, Omero, allude Erodoto, preferisce cantare il destino di un guerriero acheo, di Achille, o parimenti di un guerriero troiano, di Ettore. O raccontare le avventurose peripezie incontrate o inventate volutamente durante il ritorno a casa il nostos di Ulisse. Cioè, la perfezione è qualcosa di cui non si parla, di cui non si riesce a parlare. Cioè, l'idea di perfezione presuppone il silenzio, lo sconcerto, no? Ciò che è perfetto, infatti, trova la sua origine in se stesso. E non ama dilungarsi sulla propria formazione. Chi è perfetto per sé unum taglia ogni legame con il mondo circostante, perché basta se stesso, per sé unum, solo per se stesso, solo con se stesso. La perfezione non racconta la propria storia, ma offre il proprio compimento. Ciò che è perfetto è compiuto, è iniziatico. E gli abitatori dell'Olimpo, gli dei, allude Erodoto interpretando Omero, più che a essere potenti, tengono ad essere perfetti, cioè chi l'ha costruiti ha attribuito a loro questa caratteristica. Così li percepisce Omero nella sua poesia epica, nella sua prosopopea, facendo calare il silenzio sulla loro origine, anche perché il tema delle origini è ostico, e quindi nessuno c'era. Ma Erodoto rompe il silenzio di Omero e nel suo dire allusivo fa esercizio di sapienza poetica in chiave antropologica. Che cosa sono gli dèi? Si domanda Erodoto. Gli dèi, allude, sono quello che vedo. E quello che vedo di un dio, scrive Erodoto, è la statua che lo rappresenta, l'immagine che lo raffigura, l'oggetto che lo raffigura. Quante volte l'anno scorso, seguendo Erodoto nei suoi viaggi nei grandi santuari del mondo a caccia di notizie, lo abbiamo sentito dire: nei santuari non vedo che statue di dei che tendono alla compiutezza, che hanno un valore iniziatico, che alludono alla perfezione. Guardate, prima degli dei, riferisce Erodoto, esercitandosi in sapienza poetica in chiave antropologica, ci sono le statue che li rappresentano. Ma la statua, allude ancora Erodoto, non è l'ultimo anello. Che cosa c'è prima della statua? Prima della statua c'è il suo realizzatore. Ma prima ancora del suo realizzatore c'è il racconto, perché la statua è la manifestazione, epifania, nel greco ionico, di un racconto. Sono i racconti mitici ad avere ispirato i realizzatori di statue. Gli dei Olimpi, allude Erodoto, sono un gruppo di figure immaginate, isolate nell'aria, compiute, iniziatiche, perfette, ma la compiutezza e la perfezione che noi recepiamo di queste figure è la compiutezza e la perfezione delle statue che realizzano, che esaltano la compiutezza e la perfezione di un racconto. In principio, secondo Erodoto, che si esercita in sapienza poetica in chiave antropologica, esiste il racconto. E chi è che ha dato forma al racconto? Le poetesse, i poeti. Erodoto preferisce le opere di Esiodo, anche se sono meno poetiche rispetto a quelle di Omero. Lo scorso anno abbiamo messo in evidenza le famose 7 citazioni di Omero che troviamo nel testo delle storie di Erodoto. Le ricordate? Ebbene, Erodoto cita sempre Omero per criticarlo e anche per smentire le cose che dice. E gli esperti dicono che Erodoto non critica tanto Omero, della coesistenza dubita, ma disapprova l'uso didattico che delle opere di Omero viene fatto nelle scuole ioniche del suo tempo. Erodoto non condivide che la scuola esalti il carattere bellicoso e cavalleresco dell'Iliade, non condivide che insegni l'ingenua rappresentazione geografica che i poemi omerici danno del mondo, il mondo è molto più complesso, no? E soprattutto non condivide che la scuola imponga senza interrogativi la visione, la prosopopea omerica degli dèi. Erodoto non condivide il fatto che la religione nell'universo omerico, popolato di guerrieri, si riduca a rituali spesso cruenti e perda il suo valore di anelito verso la trascendenza. In Omero la religione si confonde con la prosopopea e gli dèi sono tali e quali alle maschere che gli uomini mettono a se stessi per nascondere in modo ipocrita il loro vero volto. L'Olimpo omerico è solo un riflesso in una sfera di immortalità dello stesso ideale di vita incarnato dai guerrieri, dagli eroi, Achille, Agamennone, Diomede, Aiace, Ettore. Ma questi guerrieri, questi eroi, sono maschere. Le 12 divinità maggiori, tante sono nel Panteon omerico, vivono una vita che è né più né meno quella dei signori dell'aristocrazia, gli aristoi, che hanno sempre un elmo sul volto. Gli dèi di Omero non sono più divinità naturalistiche, nel senso che non si identificano con le potenze della natura, anzi usano la natura a loro vantaggio, con arbitrio, senza nessun rispetto. Gli dèi di Omero non sono, propriamente parlando, divinità religiose, perché, allude Erodoto, non dicono nulla alla coscienza dell'essere umano. Di fronte agli dèi di Omero, compiuti, iniziatici, perfetti, non si avverte il fascino del mistero e la persona non viene invitata ad interrogarsi sull'enigma delle origini. Gli dèi di Omero vivono nei loro palazzi eterei, simili alle regge cretesi, e assistono Zeus, il loro re, con riunioni di consiglio e con assemblee alle quali sono ammesse anche le divinità inferiori, ingannando il tempo interminabile dell'immortalità con intrighi, tresche, competizioni in cui è assente ogni idealità morale, anzi tramano delle cose immorali. Gli dèi di Omero non sono neppure al vertice della gerarchia cosmica, soprattutto c'è il fato, una forza. Omero non si interroga sulla natura di questa forza, da cui dipendono tanto gli uomini quanto gli dèi. Il fato omerico si caratterizza soprattutto per la sua casualità. Le cose succedono per caso. Il fato è cieco. Erodoto privilegia Esiodo perché nelle sue opere si riscontra un'idealità morale, per cui si presume che il destino corrisponda ad una giustizia superiore, che dà e che toglie a seconda dei modi di comportarsi degli individui. Questo concetto del destino è simile a quello che troviamo nelle storie di Erodoto, ricordate? È un tema che abbiamo affrontato l'anno scorso, cioè l'idea di una giustizia superiore che dà a chi si umilia e che toglie a chi si esalta con arroganza è profondamente radicata nella tradizione nostra. Entrerà poi nella cultura del cristianesimo. Ma i cantori, gli aedi, i citaredi, che hanno creato i versi della poesia epica dell'Iliade e dell'Odissea, hanno già cominciato a ragionare guardando al di là dell'orfismo. I cantori, gli aedi, i citaredi, che hanno creato i versi della poesia epica dell'Iliade e dell'Odissea, hanno nella memoria i racconti, i personaggi, le maschere della cultura rurale orfica, della Tracia e della Tessaglia, la cultura dell'arte dell'intreccio della paglia di grano, no, direttamente legata ai nomi di Orfeo e di Dioniso, ma contemporaneamente hanno lo sguardo rivolto verso Delo, dove la nuova ideologia della polis favorisce l'ideazione di nuove maschere, di Apollo, di Artemide, che si traduce nella creazione delle statue e nella istituzionalizzazione della trafila delle offerte. Le offerte, i cantori offrono la poesia, avvolte nella paglia di grano intrecciata, vi ricordate, la tradizione orfica e dionisiaca, vengono prima deposte ai piedi della statua di Ilizia di Latona e poi ai piedi delle statue di Apollo e di Artemide. E questa è la metafora a cui allude Erodoto nel quarto libro delle storie che abbiamo letto la scorsa settimana. I testi dell'Iliade e dell'Odissea, ed Erodoto è un attento commentatore, sono il classico esempio dello sviluppo della sapienza poetica greca, che si dipana dal modello orfico dionisiaco rappresentato dalla maschera intrecciata con la paglia di grano, dagli inni sacri alle canzoni di geste eoliche, fino al modello apollineo, cioè i poemi epici, dove la maschera si concretizza nella statua, un oggetto a tutto tondo, solido, compiuto, iniziatico, perfetto. Erodoto allude al fatto che gli dèi, in particolare gli dèi olimpi, si identificano con le statue che li raffigurano. Guardate sul punto 4 del repertorio. Erodoto, nel testo delle storie, cita 25 volte la parola statua e 23 volte la parola statue. Diverse volte le due parole, al singolare e al plurale, vengono usate in concomitanza. C'è una considerazione che, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo fare sul modo in cui Erodoto usa la parola statua. Quando Erodoto si riferisce alle statue che raffigurano divinità egizie o mesopotamiche, usa la parola agalma, che dà alla statua soprattutto il significato di ornamento, di un oggetto di abbellimento. Difatti deriva dal verbo agallo, che traduce i termini ornare, onorare e anche gloriarsi. Quando Erodoto si riferisce alle statue che raffigurano divinità olimpiche, gli dei greci, utilizza la parola andrias, che attribuisce alla statua il significato di un oggetto che mette in evidenza l'essere umano, perché la parola Androdes traduce anche il termine corporeo. Pensate alle statue greche e vedete se i corpi non emergono nella loro bellezza, tant'è che no? Rimaniamo lì e diciamo perfetto, compiuto, iniziatico, quando soprattutto troviamo in mare qualcosa che viene dal mistero, dall'abisso, per cui tutto ciò si riempie di prosopopea, no? È chiaro, ecco, e allora evidente, questa è Andrias, perché c'ha un senso del corporeo, non dell'abbellimento, non abbellisce nulla, ma manifesta la propria corporeità. Erodoto afferma che il mondo greco ha importato gli dèi, li ha importati dall'Egitto, dalla Mesopotamia, rappresentati dalle loro statue, dalla Mesopotamia, soprattutto dall'Egitto, ma vuole specificare che, contrariamente a ciò che succede in Mesopotamia e in Egitto, dove le statue sono soprattutto uno strumento di abbellimento, che serve per mascherare gli dèi e per esaltarne la divinità, in Grecia la statua è un oggetto che viene usato per togliere la maschera agli dèi, sostituendola con l'immagine del volto umano. Pensate alle statue greche. E, come sempre, nel mondo greco, le cose funzionano in modo aporetico, contraddittorio. La statua greca, infatti, da una parte perfeziona il mascheramento, la prosopopea degli dèi, no? Dall'altra compie un'operazione di smascheramento della divinità che vorrebbe rappresentare. Perché mira a esaltare l'umanità dei volti, dei corpi, dello spirito. Lo spirito umano più che la divinità. Nel mondo greco, allude Erodoto, la statua Andrias riduce il valore di ciò che è divino per aumentare l'importanza di ciò che è umano. Non sono gli esseri umani ad essere in funzione degli dèi, ma sono gli dèi ad essere in funzione degli esseri umani. Erodoto ha potuto ammirare ad Atene con i propri occhi, facendo l'autopsia, così chiama Erodoto ciò che si constata personalmente, fare l'autopsia vuol dire vedere una cosa personalmente, quindi scriverla così com'era, la realizzazione delle statue greche che raffigurano gli dei olimpi, le ha viste nelle famose botteghe di Fidias, di Scopas, di Prassitele, no? Conoscete questi grandi scultori? La statua greca è un oggetto culturale speciale, un oggetto a tutto tondo, che riempie lo spazio cosmico con il suo volume ed è frutto di una sintesi che cerca l'armonia e l'equilibrio delle proporzioni, come il tempio. La statua greca tende ad essere un oggetto compiuto. Che cosa significa? Significa che pretende di far coincidere l'inizio, il Dio, con la fine, cioè con la sua manifestazione, la sua Epifania in greco, pretende di creare il compimento delle cose, quindi è un oggetto iniziatico che presiede a riti di iniziazione e ad atti di culto. Dinanzi alla statua si prega, ci si raccomanda, ci si affida, si celebra. Nella polis, in un santuario come Delo, la statua più che un valore religioso sacrale, guardate, assume un valore laico istituzionale. Cioè sotto la statua si promette di servire le istituzioni della polis, si giura fedeltà alla costituzione della polis e si dichiara di rispettare le leggi della polis. Cioè lo scultore, il vasaio, il demiurgo, con la realizzazione della statua intende avvicinarsi e raggiungere la perfezione. La statua greca viene considerata quindi un oggetto compiuto, iniziatico, perfetto. Guardate, queste tre parole in greco sono una parola sola e corrispondono al termine teleios. Molti di voi hanno già sentito questo termine all'interno del territorio della tragedia. Teleios vuol dire contemporaneamente compiuto, iniziatico, perfetto, perché queste parole stanno sempre insieme. No. Quando noi, mentre aspettiamo la benedizione delle case, che avviene sempre nella società rurale soprattutto, decidiamo di imbiancare la nostra cucina perché la benedizione delle case avviene a primavera e abbiamo acceso il camino tutto l'inverno e quindi il fumo ha annerito la cucina, quando l'abbiamo imbiancata, che cosa diciamo? Ah, perfetto. Cioè, una volta che abbiamo compiuto l'opera, anche per la fatica che ci vuole, diciamo, è perfetto. Se è perfetto e compiuto, noi l'abbiamo portata a quello che era in origine, della sua bellezza originaria. E allora è iniziatica. Capite? La nostra cucina imbiancata, come la statua greca, è compiuta, rimbiancata da noi, in vista del rito, è compiuta, è perfetta, è iniziatica. A questo punto può venire il parroco e benedire la casa, è un momento di iniziazione, cioè si ricomincia tutto da capo, si ricomincia tutto dall'inizio, All'inizio c'era sempre una perfezione, poi è successo qualcosa per cui le cose sono andate male e ci troviamo in questa situazione, ma noi continuiamo a ritualizzare questo concetto, concetto del teleios, di qualcosa che è compiuto e perfetto ed è iniziatico. La parola greca teleios definisce il concetto della perfezione, di ciò che è compiuto e di ciò che è originale. Se la statua rappresenta simbolicamente gli dèi, rappresenta un'idea che c'è già. Infatti la statua appare più tardi rispetto agli dèi. La statua rappresenta l'origine, il modo di manifestarsi di quegli esseri nuovi che sono gli dèi olimpi, ma viene dopo di loro. La statua contiene, in modo simbolico, in modo sintetico, il racconto in cui gli dèi sono protagonisti. E questo significa che prima della statua, come oggetto compiuto, iniziatico, perfetto, in principio c'è il racconto. La parola racconto in greco la troviamo espressa da tre termini significativi, logos, epos e mitos. Questi tre termini significano ciascuno contemporaneamente la parola, il discorso, il racconto. Gli oggetti esistono perché li possiamo raccontare. In principio, per il movimento della sapienza poetica orfica c'è il logos, così come inizia 500 anni dopo il famoso prologo del Vangelo secondo Giovanni, en arche na logos. In principio era il logos, era la parola, era il verbo, verbum, la parola. In principio c'è il logos, c'è l'epos, c'è il mitos. Prima della statua, quindi, è il racconto ad essere considerato compiuto, iniziatico. In principio, quindi, prima della statua e prima degli dèi, è il racconto ad essere teleios, ad essere perfetto. Siccome sappiamo che il racconto non potrebbe esistere senza la forma, l'inno ha una forma, la canzone ha una forma, la narrazione epica ha una forma. Senza la forma data dalla poesia, la poesia dà la forma a un contenuto, possiamo dire ancora una volta che in principio è la poesia, la forma, ad identificarsi con le origini. In origine la poesia è lo strumento con cui si tramandano i racconti, poi sui racconti si codifica il culto, si intrecciano le maschere, Orfeo e Dioniso, e dallo sviluppo della sapienza poetica nascono gli dèi olimpi, raffigurati infine dalla statua. La perfezione, quindi, teleios in greco, si trova nella statua, ma ha le sue radici più antiche nel racconto e nella poesia, e le radici della perfezione sono quindi nella poesia. Il termine teleios, la perfezione, insieme al termine poiesis, la poesia, va ad arricchire il catalogo di parole chiave che il movimento della sapienza poetica greca ha lasciato in eredità alla storia del pensiero umano e quindi a tutti noi. Guardate sul punto 4, c'è una statua, magari non annoverata tra le statue famose, che fa parte della vostra esperienza personale? Scrivete quattro righe in proposito. A me viene in mente la statua di Garibaldi che è sulla piazza di Scansano, sembra Geppetto. Ma queste sono le mie quattro righe, per quello che è ancora più simpatico questo personaggio. Tutti noi siamo legati a determinate statue, quindi scrivete, facciamo un inventario delle statue, non delle più famose, ma forse di quelle più sconosciute, che devono comunque emergere perché tutte le statue portano con sé questo concetto fondamentale. Teleios e poiesis sono quindi compiute, perfette, iniziatiche. Da quel poco che conosciamo della biografia di Erodoto, lo scrittore nel testo delle storie non parla mai di se stesso, sappiamo che c'è un momento nella sua vita in cui è certamente venuto a contatto con le statue. Ed è qui che volevamo arrivare. Vale a dire, con l'arte di creare le statue. E possiamo capire da dove deriva la riflessione che a questo proposito troviamo nel testo della sua opera. Le statue greche sono perfette, compiute, iniziatiche perché il loro realizzatore, studia, si ispira alla perfezione formale, alla poesia, con cui è costruita la prosopopea, con cui si evolve l'attività letteraria del movimento della sapienza poetica orfica. Nel movimento della sapienza poetica orfica la statua è un elemento fondamentale. Dal percorso precedente, è per quello che le statue greche hanno questo fascino, c'è una prosopopea che le accompagna, no? Una teatralità che le accompagna e un paesaggio intellettuale enorme che le accompagna, che è quello dell'orfismo. Dal percorso precedente noi ricordiamo che Erodoto nelle storie di se stesso racconta solo di essere nato ad Alicarnasso, sulla costa occidentale dell'Asia. Alicarnasso oggi corrisponde alla cittadina di Bodrum, sulla costa egea della Turchia. Ci siamo stati l'anno scorso, ricordate, a Bodrum, abbiamo mangiato una pizza lì, in un ristorante che si chiama Erodoto, perché da noi tutto funziona così. E l'Asia, siamo in Asia, e l'Asia in questo momento è al centro del mondo. E in questo periodo siamo nell'età chiave della storia, quindi l'Asia è il continente fondamentale. E i biografi sono abbastanza concordi nel sostenere che Erodoto è nato sul territorio asiatico tra il 490 e il 480 avanti Cristo, forse nel 484, quindi in un momento strategico per la storia di questo continente. Chi sono i genitori di Erodoto? Chi sono i suoi fratelli e le sue sorelle? Come è fatta la sua casa? Erodoto non ne parla mai nella sua opera. Le risposte a questa domanda sono immerse nella nebbia dell'incertezza, per questo dovremmo rimproverarlo. Noi non dobbiamo fare altrettanto. Alicarnasso, quando nace Erodoto, è una polis greca, è una colonia ellenica fondata sul territorio asiatico della Caria, vicino al confine a nord con la Ionia, quindi sul territorio asiatico. La polis di Alicarnasso è soggetta alla Persia e l'impero persiano in questo momento sta dominando su gran parte del territorio asiatico di Occidente. Il padre di Erodoto, secondo le fonti sono i grammatici alessandrini, che noi possediamo, si chiama Lisses. Questo nome non è greco e gli antichisti pensano che il padre di Erodoto fosse appunto un caro, cioè un abitante originario della regione della Caria. La madre di Erodoto invece, secondo le fonti, sempre i grammatici alessandrini, è quasi sicuramente greca. Erodoto nasce quindi di sangue misto, euroasiatico, è quindi un greco di confine, un tipo di persona prodotto da incroci razziali e culturali, la cui visione del mondo è influenzata da concetti che l'anno scorso abbiamo studiato, come la frontiera, la distanza, la diversità, la varietà. Nessuno è il nucleo centrale di un ego che domina il mondo. E a questo proposito Erodoto ci dà dei ragguagli su quella che è una delle sfide più importanti del XXI secolo, cioè capire le diversità e imparare a gestirle con mezzi pacifici. Per questo oggi bisogna studiare le storie di Erodoto, perché questa è una faccendina attuale con la quale facciamo i conti, e noi le diversità, che sono una ricchezza, dobbiamo imparare a gestirle in modo pacifico, in modo che siano produttive, e non ci portino invece a fare le guerre tra le civiltà. Sappiamo che Erodoto è andato a scuola, ma non sappiamo che tipo di studente fosse, lui non ne parla. Ad Alicarnasso c'è il porto, è uno scalo commerciale dei traffici tra l'Asia, il Medio Oriente e la Grecia vera e propria. Qui attraccano le navi dei mercanti fenici provenienti dalla Sicilia e dall'Italia, le navi greche in arrivo dal Pireo e da Argo, le navi egiziane provenienti dalla Libia e dal delta del Nilo. È probabile che il padre di Erodoto sia stato un mercante, e sarà stato lui forse a suscitare nel figlio la curiosità per il mondo e a far sì che diventasse un grande viaggiatore. Certamente Erodoto riesce a cogliere e a interiorizzare fin da bambino l'idea che l'azione del raccontare è buona, è utile, è bella, perché l'azione del raccontare riduce le distanze, l'azione del raccontare avvicina le persone. Pensate alle veglie della cultura contadina, no? Che ogni tanto rimpiangiamo, no? Ma sono. Dai pochi dati pervenutici dai grammatici alessandri, nonostante le difficoltà, dai dati pervenutici dai grammatici alessandrini sappiamo che il piccolo Erodoto, questo lo sappiamo di sicuro, ha uno zio poeta che si chiama Paniassi, guardate sul punto 5, lo zio Paniassi ha sicuramente fatto conoscere al nipote fin da bambino la cultura ionica, le opere di Callino e di Minerva, personaggi che abbiamo incontrato lo scorso anno, e poi naturalmente le opere di Omero e di Esiodo, adesso noi le citiamo secondo la gerarchia. Il poeta Paniassi lo troviamo nominato nelle storie della letteratura greca, nei capitoli che riguardano la poesia epica, e ha scritto un poema intitolato Eraclea, in cui il protagonista è Ercole, è Ercole. E poi ha scritto una storia ionica, sicuramente ha influenzato Erodoto. E queste due opere, guardate, ebbero un grande successo e in quei tempi divennero molto famose. Paniassi era un poeta famoso, purtroppo ce ne rimangono solo pochi frammenti. Possiamo immaginare che questo zio portasse Erodoto da piccolo a spasso con sé, gli insegnasse il bello della poesia, i segreti della retorica, l'arte del racconto, perché guardate, le storie di Erodoto sono certamente il frutto del talento, ma sono anche un esempio di arte letteraria e di tecnica della scrittura. Noi nasciamo con più o meno talenti, ma se non impariamo l'arte, i talenti non si sviluppano. Scrittrici e scrittori non si nasce, si diventa cominciando con l'essere scrivani e scrivane. Quindi, beh, cominciamo, continuiamo. Guardate sul punto 5. C'è una zia o più di una, o uno zio o più di uno, che ha influito positivamente o negativamente sulla vostra formazione? Molti zii emergono già dai vostri scritti. Ogni tanto ne viene fuori qualcuno. Soprattutto se rievocate la biografia, se fate biografia e scrivete in modo autobiografico, e scrivete quattro righe a proposito, c'è sicuramente qualche zio o qualche zia che è nella nostra mente. Provate a cercare qualche notizia in più utilizzando l'enciclopedia o la rete sul poeta epico Paniassi di Alicarnasso, lo zio di Erodoto. Può darsi che troviate qualche dato in più di quelli che abbiamo detto noi. Le fonti, i grammatici alessandrini ci informano che Erodoto, ancora giovane, viene coinvolto in un'azione politica proprio dal padre Nixtes e dallo zio Paniassi. E questo cambia la dimensione della sua vita. I due, infatti, cospirano, partecipano alla rivolta contro Ligdani, il tiranno di Alicarnasso, che aveva distrutto le istituzioni democratiche. Loro partecipano a una congiura che vorrebbe rimettere in piedi la democrazia, le istituzioni democratiche ad Alicarnasso. Però questa rivolta non riesce, perché Ligdani, con le sue guardie, riesce a domare l'insurrezione. E allora i ribelli che cosa fanno? Devono scappare. E dove si rifugiano? Si rifugiano a Samo. Eccoci a Samo, stiamo per arrivare, Stiamo per sbarcare a Samo anche noi. A Samo, che è un'isola montuosa e ospitale, anche perché i samioti ce l'avevano con Ligdani e quindi ospitano volentieri i ribelli in fuga, gli esuli. E un'isola montuosa e ospitale a due giorni di navigazione da Alicarnasso verso nord-ovest. Lo abbiamo preannunciato la scorsa settimana, ribadito all'inizio di questo itinerario, che saremmo sbarcati, ecco che lo stiamo per fare, sull'isola di Samo. Anche l'anno scorso abbiamo fatto una capatina qui, ma veloce. Il giovane Erodoto, in fuga, trascorre a Samo alcuni anni, non sappiamo quanti, perché lui non lo scrive, della sua vita. E forse è da qui che parte, anzi sicuramente, per i suoi viaggi nel mondo. Che cosa trova il giovane Erodoto a Samo? Guardate, e noi che cosa troviamo a Samo? C'è da dire che la nostra nave Sidonia, col suo bell'albero maestro e con la figura del capitano a genere di Tiro, suscita la curiosità dei samioti o sami, come li chiama Erodoto, gli abitanti di Samo di oggi. Siamo sbarcati in questo momento, dopo una perfetta manovra virtuale di attracco, nel piccolo ma animato porto di Samos, che è il capoluogo dell'isola. Siamo sbarcati nel Limin Vateos, che è il porto di Vati, che è il porto di Samos. La cittadina di Samos, si chiama come l'isola, è il capoluogo dell'isola stessa ed è in una bellissima insenatura, una profonda insenatura. E guardate sul punto 6 del repertorio. L'isola di Samo è la più grande delle sporadi meridionali. Si trova a soli 2 chilometri dalla costa dell'Anatolia, dalla costa della Ionia, come si chiamava a tempo di Erodoto. Samo è attraversata da una catena montuosa che culmina a ovest del monte Kerketeas, che è alto ben 1433 metri. E quest'isola ha un clima mite e in inverno piove spesso. Quindi questo fatto la rende ricca, ricca di vegetazione e soprattutto di corsi d'acqua. Quindi è un bel posto. E il clima, la vegetazione, i buoni vini, il famoso moscato di Samo, le aree archeologiche, le belle spiagge, rendono piacevole un soggiorno a Samo. Ora, se l'ente del turismo greco non ci dà un contributo per l'antibagno, facciamo da noi. Samo 2500 anni fa è stato uno dei principali centri della civiltà ionica, il primo centro dove il movimento della sapienza poetica orfica ha operato una sintesi e ha prodotto un manifesto culturale. Le idee di questo manifesto culturale si possono cogliere soprattutto in una visita al museo archeologico allestito presso il municipio della cittadina di Samos. Ora voi, questa settimana, utilizzando l'Atlante, l'enciclopedia, la rete, in particolare la guida della Grecia che avrete sul comodino, immagino, potete fare una visita all'isola di Samo e ai suoi 3 principali centri abitati, Samos, Kokkari e Karrovati. Dobbiamo anche ricordare che a Samo è nato un certo Pitagora. Pitagora, il matematico, che incontreremo prossimamente, ci aspetta in Magna Grecia però, nella Mega Elea. È nato a Samo l'astronomo Aristarco e soprattutto è nato a Samo il filosofo Epicuro, niente po' di meno, quindi che incontreremo al suo tempo. Buone ricerche, se qualcosa a Samo vi colpisce particolarmente, scrivete 4 righe in proposito. Appena sbarcati Erodoto, che è un po' emozionato di trovarsi a Samo, forse non ci tornava da circa 2500 anni, Erodoto vorrebbe prendere subito la parola per presentarci un primo personaggio che lui cita ben 24 volte nel primo e nel secondo e nel terzo libro delle storie e che è il protagonista di uno dei più famosi racconti allegorici che si possono leggere nel libro delle storie di Erodoto, nell'opera di Erodoto. Poi lo scrittore vorrebbe subito presentarci un secondo personaggio di Samo, sul quale è doveroso imbastire un'ampia riflessione, ma avete guardato l'orologio, è tardi ormai, ed Erodoto prende atto, guardate sul punto 7 ancora, che è meglio dar retta al capitano a genere di Tiro, il quale, essendo marinaio, conosce i musei, ma conosce anche le taverne, e sa dove si possono mangiare buoni dolcetti alla pasta di mandorle e bere dell'ottimo moscato samiota. A Genova di Tiro ci porta a sud di Samos, dove noi passiamo la serata e la notte, in una bella cittadina che si chiamava Tigani, perché oggi, dal 1955, si chiama Pitagorio, in onore del grande matematico che è nato qui. Ora, siccome avete in mano la guida della Grecia, già la guida del Turing, magari, che è abbastanza descrittiva, o utilizzando la rete, fate anche una visita a Pitagorio, la trovate lì. Sapete che cosa c'è di bello, di interessante, oltre alle taverne? Allora, chi sono i personaggi che dobbiamo incontrare su questa bella isola? Quali sono le idee contenute nel manifesto culturale della scuola di Samo, che è il primo importante documento che codifica la sapienza poetica orfica? Ebbene, sarà Erodoto, se questa sera non beve troppo, a rispondere la prossima settimana a queste domande significative. La scuola di Samo può materializzarsi qui, perché la scuola è finzione vera, è paradossale autenticità, ricordate Fernando Pessoa. Allora, voi accorrete, perché la scuola si materializza con la vostra presenza, la scuola è delle cittadine e dei cittadini che sentono il dovere di studiare per acquisire il diritto all'apprendimento. A questo proposito devo darvi una notizia, abbiate pazienza ancora un minuto. Voi tutti sapete che in Parlamento c'è il decreto della legge finanziaria, decreto legge della finanziaria del 2007. Partecipate attraverso l'informazione alla votazione di questa legge, al dibattito che c'è intorno. Va bene, siccome io pensavo che lo facessero i telegiornali che non hanno dato informazione, è giusto che voi, che animate la scuola degli adulti, sappiate che nell'articolo, nel capitolo 68, al paragrafo 9 della legge finanziaria, come c'era d'altra parte nel programma dell'Unione, c'è in modo un po' diverso, c'è un paragrafo che riguarda l'educazione degli adulti. Ed è un paragrafo importante perché costituisce un passo in avanti in questa lunga marcia nelle istituzioni che abbiamo fatto in questi 25 anni per far sì che l'educazione degli adulti diventi una struttura importante nel nostro paese, ce n'è bisogno. E questo comma, ve lo riassumo brevemente, dice che i centri territoriali permanenti dovranno diventare, quindi attraverso una legge, dei centri territoriali provinciali per l'educazione degli adulti autonomi a livello amministrativo, a livello finanziario, a livello didattico, con un organico quindi autonomo rispetto agli altri settori della scuola. Ecco, quindi è un passo in avanti importante. Quindi, in attesa che il Parlamento voti la legge finanziaria, noi rimaniamo in attesa, non si parlerà sicuramente di questo comma 9 dell'articolo 68, perché altri sono i problemi, forse più importanti, che si dibattono certamente nella legge finanziaria, però per noi è importante anche questo, che passa sotto traccia come Orfeo. Buonanotte, ci vediamo la prossima settimana. Questa roba qui bisogna portarla a scuola. Ce l'hai tu? Ah, non ce l'hai questa. Allora prendi.